doppio diesis. Realtà aumentate.
Un duca del jazz e le sue sinfonie.
Tra blues e musica sacra, tra jazz e classica.
Un viaggio alla scoperta delle creazioni sinfoniche di Duke Ellington.
Un saluto da Luca Bragalini, sono la vostra guida in questa mia serie di doppio diesis e qui accanto c'è Sergio Albertoni. Siamo nella primavera del 1974, siamo a New York e immaginiamoci di passare per il padiglione Harkness del Columbia Presbyterian Hospital. Attaccato alla porta di una stanza noteremmo un bizzarro cartello che recita:
No four kisses, please.
Non più quattro baci, per cortesia. Nessun altro degente avrebbe potuto avanzare una tale richiesta se non Duke Ellington. Il duca, infatti, come saluto di benvenuto, era solito scambiarsi quattro baci. Lo faceva con tutti, lo faceva con amici intimi e capi di Stato, fan di jazz e uomini di chiesa, spasimanti e rettori di università. Quando fu interrogato su questo strambo rituale, il nostro diede una risposta di un'audacia e di un'insolenza uniche.
Io do un bacio a ognuna delle tue guance.
È rincuorante pensare che Ellington non abbia perso il proprio spirito neppure quando un tumore lo stava divorando. Perché è vero che, provato com'era, ritenne di sospendere il protocollo, ma è altrettanto vero che fu proprio nel giustificarsi, nel premurarsi di comunicare il cambio di etichetta, pur avendo un piede nella fossa, il suo modo di prendersi beffa del fato. La malattia non riuscì affatto in quei due mesi di ospedalizzazione a spodestare il duca, il quale, come al solito, aveva del lavoro arretrato da finire, di pensare alla morte proprio non ne aveva il tempo. E mentre tutto il paese, il 29 aprile di quel 1974, celebrava il suo compleanno con una moltitudine di iniziative, il duca si preoccupava di fornire le coordinate ai musicisti che avrebbero dovuto completare le sue opere. I musicisti erano tutti riuniti al capezzale, con i pentagrammi in mano, intorno ad un piano elettrico che era posizionato a fianco del letto, no? Quasi fosse un compagno di degenza, e forse lo era. Uno dei due scorlo impensieriva meno.
L'opera comica Queenie Pie era fondamentalmente terminata già dall'estate del 1973.
L'altra partitura, invece, aveva bisogno di molti interventi. Si trattava di un balletto che il compositore voleva, oltre che per big band, anche in foggia sinfonica. Incline com'era ai giochi di parole, specialmente in francese, l'aveva intitolato
Les Trois Rois Noirs, Three Black Kings.
Alle 3:10 del mattino del 24 maggio 1974, quando il sipario scese sul duca, i re neri non erano del tutto pronti. Ma la Duke Ellington Orchestra, cappeggiata da Mercer, il figlio, ritenne comunque di presentarli al pubblico in versione big band. Tre anni dopo Mercer avrebbe diretto anche la versione sinfonica e di quella ne registrò un disco. Mentre ciò accadeva, il grande coreografo afroamericano Elvin Ellie si premurò di coreografare quella musica trasformandola in un balletto, secondo l'intendimento di Ellington. Il 13 agosto del 1976, sul palco del Lincoln Center, fu danzata la coreografia di Three Black Kings. Presentò l'evento Coretta Scott King, la vedova di Martin Luther King.
Poi capiremo perché proprio quel personaggio prese la parola.
Ascoltiamo intanto il primo dei tre movimenti che compongono il balletto. Questo primo movimento è a sua volta suddiviso in due temi, uno più vivace e il secondo più lirico. Per ora ascoltiamo solamente il primo ritmico tema, perché prima di occuparci del secondo, insomma, dovremo trovare delle risposte ad un interrogativo che magari potrebbe aver già solleticato qualche nostro ascoltatore.
Ma chi sono questi tre neri, questi tre personaggi a cui un moribondo duca del jazz aveva rivolto i suoi ultimi pensieri?
Un poco di pazienza. Intanto, Three Black Kings, primo movimento, primo tema.
L'orchestra di Duke Ellington, diretta da Mercer Ellington, era il primo movimento, il primo tema per la precisione, di Three Black Kings.
E Mercer Ellington in persona a presentarci dal palcoscenico del Palazzo della Musica Catalana di Barcellona il primo re. Nel concerto del 14 marzo del 1975 lo introdusse con queste parole.
Per il primo dei Three Black Kings sono certo che Duke Ellington abbia tratto ispirazione da Santa Maria del Mar, dove vi è una vetrata con i re magi, e uno di questi è nero.
Ora, il duca, che nella cattedrale di Barcellona diede un trionfale concerto sacro nell'autunno del 69 per ritornarvi a pochi mesi dalla morte, probabilmente rimase a bocca aperta di fronte alla magnificenza delle otto vetrate, magari trasalì dinanzi al superbo rosone centrale. Ma di certo non concepì l'idea del primo movimento. E il motivo è semplice. Tra i vari temi sacri raffigurati nei mosaici delle vetrate di quella chiesa, l'adorazione dei magi non c'è. Il Maggio Nero, il duca, lo incontrò altrove. Mercer si era confuso, Mercer aveva pasticciato. Come pasticciata d'altronde è la storia stessa dei re della natività.
Beh, come altro definire se non pasticciata una storia che vede protagonisti tre re, quando le sacre scritture non ci indicano che fossero tre e neppure che fossero re.
E anche i loro celebri nomi sono un problema, perché essi non compaiono affatto nell'unico testo canonico che faccia riferimento ai magi venuti da Oriente. Sono stati secoli ad inventare, ad aggiungere dettagli. Prima i maghi, i sacerdoti, diventano re. Poi diventano i simboli delle tre età dell'uomo.
La vecchiaia canuta, la maturità dalla barba bruna e la giovinezza imberbe.
Seguono i familiari nomi ed infine si fa largo l'idea che i magi rappresentano i tre continenti allora conosciuti, Europa, Asia e Africa. E da qui, a fatica e goffamente, entra in gioco il re nero, Ma al Re Nero non sempre gli è stato dato di giocare. Infatti, nella storia dell'arte si alternano con l'intermittenza di una luce stroboscopica esempi in cui il giovane mago è nero a casi in cui è bianco. Allora, un movimento intitolato Re Africano della Natività non fu affatto una dedica scontata. È come se il duca avesse preso le distanze dei molti pittori che scelsero il Baldassare caucasico negando la negritudine nel personaggio biblico. Ma il duca non esaurì l'omaggio nel solo rimarcare la presenza del re di colore. Baldassare è spesso ritratto grottescamente ed è sempre ai margini della scena, il più lontano da Gesù Bambino. Ellington invece lo tratteggia nobile, aggraziato, bello e lo pone al centro della scena. Egli è solo di fronte a Cristo Bambino ed è piacevolmente soverchiato dalla forza di quell'incontro. Adesso sì che possiamo gustarci e comprendere anche il secondo tema del primo movimento di Three Black Kings. E possiamo anche rivelarvi, diciamo così, l'intento descritto dal primo tema ritmico che abbiamo ascoltato prima.
La corsa delle carovane nel deserto, i magi che compiono il lungo viaggio per portare i loro doni a Cristo Bambino.
Ma adesso ascoltiamo, anzi vediamo, l'incontro tra Baldassarre e il Bambino.
Questo era il secondo tema dal primo movimento di Three Black Kings, l'orchestra di Duke Ellington, diretta da Mercer Ellington.
L'identità del secondo re, che è appunto il titolo del secondo movimento, invece ve la svegliamo subito. Re Salomone. Ora, Baldassarre a parte, i mori nella Bibbia non mancano. Abbiamo un paio di eunuchi etiopi, di cui uno salvò il profeta Geremia, la vita del profeta Geremia. Abbiamo l'inflessibile faraone etiope Tiraca, la moglie di Giuseppe e anche la sposa di Mosè erano nere. Una lista a quale potremmo aggiungere, pur escludendo padri della Chiesa e santi, ancora qualche nome, ma non quello di Salomone. Non è un caso che l'iconografia lo conosca unicamente come bianco. Probabilmente il duca non pensò alla pigmentazione del personaggio biblico quando ritenne di includerlo nella partitura, ma al rapporto di quest'ultimo con il mondo nero. Noto è l'interesse di Salomone per avvenenti donne brune.
Come quella che si presentò nel Cantico dei Cantici con le parole «sono nera e bella», una dichiarazione che suona come un «black is beautiful» ante litteram.
Ma la più celebre moglie nera di Salomone è la regina di Saba, che il duca ben conosceva. Nel 1959 le aveva infatti destinato il movimento della Queen Suite, un movimento intitolato Apes and Peacocks, scimmie e pavoni. Ellington si era scrupolosamente annotato il passo del primo libro del re prima di scrivere la musica e quando poi il suo biografo rivelò di non aver colto il nesso tra il titolo, appunto Apes and Peacocks, e una dedica alla regina di Saba, il duca, contrariato, lo ammonì a rileggersi quanto prima la Bibbia.
Tutta la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento.
Scimmie e pavoni sono i doni che la regina di Saba aveva offerto a Salomone. Ascoltiamoci uno scampolo di questa splendida pagina descrittiva dalla quale sentirete appunto riecheggiare versi di scimmie e pavoni.
Thank you.
Il grande Duke Ellington e la sua orchestra, questo era Apes and Peacocks. E ora è il momento di assaporare il secondo movimento del balletto Three Black Kings, quello dedicato a Re Salomone. Altro estratto da Three Black Kings, di Duke Ellington, naturalmente di lui stiamo parlando.
Martin Luther King chiede al proprio autista di fermare la macchina. Ha visto un uomo a cui intende stringere la mano. L'uomo è Duke Ellington. La scena si svolse a Chicago nell'agosto del 1963. Il giorno 16 di quel mese, in seno alla Century of Negro Progress Exposition, una kermesse per le celebrazioni del centenario del proclama d'emancipazione, 5.000 persone assistettero al battesimo dello show di Ellington, My People, e tra queste vi era Martin Luther King, che a fine concerto consegnò al compositore una targa quale riconoscimento del
suo contributo alla società americana attraverso la musica.
Gesto che il duca ricambiò donando al reverendo il manoscritto di una composizione che gli aveva dedicato. Si trattava di King Fit the Battle of Alabama, un arrangiamento dello spiritual Joshua Fit the Battle of Jericho. Il duca aveva scritto un nuovo sardonico testo che spostava la pugna dall'antichissima città alla contemporanea Birmingham, il capoluogo della contea di Jefferson in Alabama, che era costantemente sulle pagine di cronaca per i tumulti tra la polizia razzista e i pacifici manifestanti afroamericani guidati appunto da King. Il paladino della lotta per i diritti civili, che aveva assistito alle prove del pomeriggio per quella dedica, davvero si commosse. Da quell'estate del 1963 il compositore rimase legato a Martin, e quando il 4 aprile del 1968 un colpo di fucile freddò il reverendo in un albergo di Memphis, Ellington ne fu davvero molto addolorato. Alla morte di King, una porzione del mondo musicale del Novecento gli offrì il suo tributo. Nel 1968, anno del suo assassinio, abbiamo Rostropovich, ad esempio, che si spese in un concerto per violoncello concertante e Memorial to Martin Luther King. Abbiamo
Luciano Berio, che scrisse O King.
L'afroamericano Ole Wilson concepì l'opera per coro e nastro magnetico In Memoriam Martin Luther King Jr.
Anche Mary Lou Williams disse la sua con I Have a Dream.
George Russell si fece sentire con la sua Electronic Sonata for Souls Loved by Nature. Alcune voci di un coro che si sarebbe via via gonfiato sino a contare centinaia di cantori impegnati nei più disperati generi musicali, da un oratorio da camera di Goffredo Petrassi a una Nina Nanna degli O2. Tuttavia, ben pochi furono gli ossequi che il mondo della musica rivolse al reverendo quando questi era ancora in vita, e nell'esiguo drappello vi è il titolo di Ellington, a dimostrazione dell'ammirazione che il duca provava per King, l'uomo che, e sono parole di Mercer, considerava un suo grande amico e che letteralmente adorava. Ascoltiamo questa dedica. King Fit the Battle of Alabama.
Martin Luther King fit the battle of Bam, Bam, Bam. King fit the battle of Bam, and the bull jump nasty, ghastly, nasty. King fit the battle of Alabama, Birmingham, Alabama. King fit the battle of Bam, and the bull jump nasty, ghastly, nasty. Bull turned the hoses on the church people, church people. Oh, church people, bull turned the hoses on the church people, and the water came splashing, dashing, crashing. Let me tell you that the bull turned the hoses on the church people, church people. Oh, church people, bull turned the hoses on the church people, and the water came splashing, dashing, crashing. Freedom ride, ride, freedom ride, go to town. You and us gonna get on the bus.
All aboard, sit down,
sit tight,
sit down,
sit down, baby, sit down,
sit down, sit tight.
Go to that school, don't be no fool.
Sit down, be cool,
be cool.
Little babies fit the battle of holy stones. Holy stones. Little babies fit the battle of holy stones. And the dogs came howling, howling, howling.
The dog looked the baby red square in the eye and said, bye, square. The baby looked the dog right back in the eye and didn't cry and didn't laugh. Now when the dog saw the baby wasn't afraid, he pulled his Uncle Bull's coat and said, that baby acts like he don't give a damn. Are you sure we're still in Alabama?
King fit the battle of Alabama. Yeah, King fit the battle in Birmingham.
And the bull jumped nasty,
the water came dashing, splashing,
the riders swept to town,
and the dogs came a-growling.
Un estratto dall'opera My People era King Feed the Battle of Alabama, l'orchestra di Duke Ellington, naturalmente.
Sei anni dopo, da una camera d'ospedale, il duca espresse il suo più accorato gesto d'affetto nel finale del suo balletto del re, che infatti si intitola espressamente Martin Luther King. Tuttavia, come sappiamo, la morte anticipò un poco il duca, che non riuscì a completare e a rifinire proprio quel terzo movimento cui tanto teneva. E infatti, ci duole ammetterlo, quella musica mostra un'evidente debolezza compositiva. Il primo a rendersene conto fu proprio Mercer, il figlio di Ellington, che quasi a giustificarsi confessò:
una delle superstizioni di papà era quella di non scrivere il finale sino al giorno prima della performance. Sfortunatamente, in questo caso, il finale lo ha portato con sé. Io ho cercato di completarlo nel miglior modo possibile.
È un gospel poco ispirato, savorrato da un banale riff che forse suonerebbe coerente in un disco dei Platters, ma non in un balletto di Ellington. E poi ci sono un sacco di trovate armoniche piuttosto dozzinali, no? Ascoltiamone comunque un frammento. Martin Luther King.
Thank you.
brano dal titolo decisamente significativo, Martin Luther King.
È di nuovo un disperato Mercer a chiedere venia.
Abbiamo cercato una registrazione di una traccia di pianoforte o una qualche indicazione, ma non si è trovato nulla che avesse potuto indicarci come completare l'opera.
Ma il figlio del duca, invece di arrovellarsi, quella traccia avrebbe dovuto cercarla meglio. Perché il duca in realtà una traccia l'aveva lasciata, era una registrazione privata che aveva realizzato nel 1968 per un documentario inedito di cui non si sapeva nulla sino a quando chi vi sta parlando ne ha disseppellito la storia e qualche documento. Il film avrebbe riguardato il Far West, così come i due grandi pittori americani Frederick Remington e Charles Merriam Russell lo hanno ritratto. Il regista era il fotografo e amico di Ellington Sam Shaw. Di questo progetto, di questo documentario, è sopravvissuto solo un piccolo documento sonoro che è datato 3 dicembre del 1968. Ellington lo ha provvisoriamente intitolato Elos e si tratta della trasposizione su pentagramma delle suggestioni che investirono Ellington, il compositore, quando osservò una tela raffigurante una famiglia di indiani a cavallo impegnata ad attraversare un brullo paesaggio. Ecco la traccia perduta. Elos è l'abbozzo del terzo movimento di Three Black Kings, appunto intitolato Martin Luther King.
Probabilmente il duca aveva colto l'affinità tra la fiera dignità delle comunità indiane, malgrado il loro lento tramonto, e il vibrante orgoglio della sua gente, nonostante il difficile momento storico.
Naufragato il film, il duca trovò quindi naturale tornare a lavorare su quella musica trasformandola in un ritratto del suo amico Martin, l'uomo che aveva infuso nel popolo nero un incrollabile amor proprio. Elos è poco più di una prova registrata, ma questo schizzo mostra un tratto purissimo, sempre ispirato. Non è appesantito da riff banali, non è compromesso da poco eleganti soluzioni, al contrario di Martin Luther King che abbiamo ascoltato prima. Ascoltiamo questo purissimo Elos.
Thank you.
Una pagina del 1968 era Elos di Duke Ellington, naturalmente.
Bisognava fare qualcosa. Chi vi parla ha quindi contattato il compositore e arrangiatore Bruno Tommaso, musicista di grande esperienza sia in ambito classico sia jazz e fine conoscitore tra l'altro del mondo di Ellington, per commissionargli una riscrittura dell'ultimo movimento di Three Black Kings sulla scorta di Elos e del suo significato. La partitura, scevra delle goffaggini di Martin Luther King, ispirata alla limpidezza della musica scritta per il documentario, fu concepita da Bruno Tommaso per clarinetto concertante, uno strumento che tra l'altro Ellington utilizzò più volte per passi solistici nei lavori sinfonici. Come il Duca aveva insegnato, lo score fu scritto per esaltare le peculiarità musicali di un determinato musicista, che fu individuato nel virtuoso del clarinetto Bepi D'Amato.
Un artista stimato da maestri del clarinetto jazz quali Tony Scott e Buddy DeFranco, con i quali D'Amato collaborò in più occasioni.
L'occasione per far ascoltare questa partitura non tardò. E sotto gli auspici della Società Italiana di Musicologia Afroamericana, Bruno Tommaso diresse l'Orchestra Sinfonica del Teatro Marruccino e la Sidma Jazz Orchestra, presentando il proprio arrangiamento in seno ad un concerto di primizie di Ellington ideato dal sottoscritto.
Quel concerto, per nostra fortuna, fu registrato e ritroviamo la musica nel CD allegato al libro di Luca Bragalini Dalla Scala ad Harlem, i sogni sinfonici di Duke Ellington.
Vi salutiamo, ci congediamo, ascoltando questa registrazione che in fondo è la tappa finale dell'accidentato viaggio di un re che un duca del jazz aveva iniziato a immaginare mezzo secolo fa. Oggi il personaggio di quel sogno non ha più bisogno di alcun musicologo per potersi raccontare. Egli parlerà con la sua voce. Questa.